Novella 50. Il mercante di sale, raccontata dalla ragazza Giuditta Ditti, contadina. C'era una volta un signore di nascita, un bel giovanotto, ma non tanto ricco, e lui andava a veglia da una marchese per risposarla, si intende. E questa marchese, a bene che aggraziatina, gli era però un po' civetta e di molto ambiziosa. Insomma, una ragazza con dei cattivi pensieri, e quando si viense a concludere il matrimonio, lei disse al sudamo che non lo voleva più, perché al suo paragone non ci poteva stare. A suo petto non aveva lui abbastanza quattrini. Quel povero giovanotto rimanette male a essere licenziato a quel mo' come un cane, e se ne andiede a casa a mezzo un vescille per lo spregio partito. Sicché suo pa, in nel vederlo con quella faccia scura, gli domandò se gli fosse successo qualche disgrazia. Dice il giovanotto: «Purtroppo, la marchese, dopo tante impromesse e spergiuri, ma rimando, per chi non son ricco al suo paragone. Dunque, babbo, io non ci vo più stare in questi paesi, io vo ire a fare il mercante di sale». Dapprima il padre si provò a consolarlo, il giovanotto, a mettergli innanzi i risti che lui risicava di incontrare, ma quando lo vedde risoluto nella sua idea, gli comperò un grosso bastimento, gliele empiette tutto di sale e con la sua santa benedizione gli permettiede che partisse. Dopo aver navigato di molti mesi, il giovanotto arriva a un paese e lì scende e va a desinare a un'osteria, in dove c'erano un branco di signori a tavola per suo divertimento. Ma a male briga che il giovanotto principiò a mangiare, s'accorge che la minestra e le pietanze non sapevano di nulla e ci mancava dentro il sale. Dice: «Oste, tutta questa roba gli è sciocca al mio palato e non è buona. Io con me ho portato una polvere che a mettercela con mitidio la fa subito saporita. Volete che la provi?» «Oh», gli ha rispose l'oste, «faccia lei». E frattanto tutti quei signori li stevano attenti per conoscere quel che avrebbe operato il giovanotto forastiero. Lui dunque salò ogni cosa, e quando l'ebbano assaggia e rimasano, perché in quel paese del sale non se ne servivano per l'avanti, e non rifinivano dal domandare: «Che la vende questa polvere? Che ce n'ha di molta lei? La compero io, la compero io». Dice il giovanotto: «In ho un bastimento pieno zeppo e io la do al più meglio compratore». Quei signori assieme gli offrirono tanti napoleoni d'oro in baratto, ma l'oste disse: «E io gli offerisco in scambio tanti diamanti». Al giovanotto gli parse più di vantaggio pigliarsi i diamanti, e a così presto si trovò d'accordo con quell'oste. Gli diede il sale del bastimento e poi ritornò a casa ricco sfondolato. E la prima domanda che lui fece a suo padre fu di sentire che n'era della sua ragazza. Dice il padre: «La tua ragazza gli è sposa in promessa ad un re». «Oh, birbona!» sclama il giovanotto, che non aveva potuto smenticarla, e volse rivederla in tutti i modi, ma con che lei non lo riconoscessi. Il giorno dopo il giovanotto si travestì da carbonaio e si mettiede in dito un anello con un diamante che traluceva da lontano e del costo di 5.000 scudi, e col suo sacco del carbone sulle spalle andette nella strada in dove steva la marchese a bociare: «Carbone, carbone buono da vendere, donne, oe!» D'ecco ti s'affaccia alla finestra la cameriera della marchese e subito gli sbatte negli occhi il luccichio del diamante, sicché corre dalla padrona e gli dice: «Signora, signora, c'è un carbonaio con un diamante in dito, proprio una meraviglia». Dice la marchese: «Chiamalo su e senti se lui me lo vuole vendere». Quando il carbonaio ne entrò in salotto, dice la cameriera: «Galantomo, la mia padrona gradirebbe codesto diamante che portate in dito. Lei ve lo paga quel che costa». E il carbonaio: «Che, la mia roba non la vendo, la regalo». Dice la marchese: «Ma io dei regali simili non li voglio dalla gente che non conosco e non sono di par mio». «Allora», risponde il carbonaio, «io lo darò in scambio di qualche altra cosa». «E sarebbe?» «Che lei mi lassi baciare il suo piede ignudo», sclama la marchese. «No, davvero», sicché il carbonaio disse: «Guà, e io l'anello io lo tengo per me». E si rivolse addietro per andarsene, ma si vedeva bene che alla marchese quel diamante gli faceva gola. Dice la cameriera: «Padrona, che male c'hai in un bacio su un piedi? Tiri via, che tanto e non si sa che io e lei». «Te sei una tentatora e te mi dai un consiglio cattivo», disse la marchese, «a bene che io ho un gran desio del diamante». «Dunque», dice la cameriera, «per la miscea d'un bacio su un piedi non la lassi scappare questa maraviglia». Insomma, finì che la marchese si cavò una calza e il carbonaio gli diede un bacio sul piede ignudo, e lei prendette l'anello e se lo infilziò nel suo dito. Il secondo giorno il carbonaio finto, con il suo solito sacco di carbone e un diamante di 10.000 scudi, al ritorno a bociare sotto al palazzo della marchese, e alla sua voce d'eco ti s'affaccia la cameriera. A male brighe che lei vede quel barbaglio sulla mano del carbonaio, corre diviata dalla padrona. «Signora, signora, passa il carbonaio di ieri e gli ha un diamante più bello al doppio, un dito», dice la marchese. «Chiamalo su e domandagli se lui vuole barattarlo con questo che qui, e gli darò anche il resto del gosto in quattrini». Il carbonaio salisce e la cameriera gli fa la richiesta della sua padrona. Arrisponde lui: «Che, la mia roba non la vendo, la regalo. Se lei non l'accetta il mio anello, così, io glielo do in scambio d'un bacio su un ginocchio ignudo», scrama la marchese. «A questo patto io non vo nulla. E allora l'anello io lo tengo per me, e senza un bacio su un ginocchio ignudo lei non lo vuole più avere», disse il carbonaio e prendette l'uscio per andarsene. La marchese se ne struggeva di possederlo il diamante, e la cameriera, che se ne accorge, dice: «Tiri via, padrona, che male c'è egli a farsi baciare un ginocchio ignudo? Io, per una simile rarità, me gli lasserei baciare tutta a due». «Ma se lo vengono a risapere?» dice la marchese. E la cameriera: «Che è impossibile, non si saperà che io e lei». Insomma, la marchese prendette il diamante dopo che il carbonaio gli ebbe baciato un ginocchio nudo. D'eccoci al terzo giorno, che il carbonaio da capo viense a bociare nella medesima strada col suo sacco in sulle spalle e con un diamante in dito del valsente di 20.000 scudi. Luccicava, luccicava quella pietra preziosa da cavar gli occhi soltanto a guardarla. All'urlio si affaccia la cameriera e, visto l'anello, corre a tutte gambe dalla padrona. «Signora, signora, che cosa stupenda! Il carbonaio ha oggi un anello che nel mondo dei simili non se ne può le trovare», dice la marchese per l'ambizione di possederlo. «Chiamalo su e domandagli se me lo vende. Io gli do un baratto quest'altri 2 diamanti e il di più in moneta». Ma il carbonaio gli rispose: «Che, io non vendo la mia roba, la regalo a chi mi fa una grazia», dice la marchese. «Che grazia va bisogna, galantomo?» e il carbonaio: «Se lei brama il mio diamante, mi lassi dormire con seco una notte», scrama la marchese. «Ma che siete ammattito? Queste non hanno grazie né manco da pensarle». E il carbonaio: «E allora l'anello io lo tengo per me, stia bene e alla rivista». E s'avvia giù per le scale. Dice la cameriera: «Padrona, che vuole proprio perderla una fortuna così, e non capita mica tutti i giorni». «Ma che ti pare chi voglia dormire con un uomo?» disse la marchese, «quando appunto domani i vo sposa», dice la cameriera. «Che importegli? Basta che Nimo lo sappia e non se ne accorga. Gli è un fatto che rimane tra me e lei». E la marchese, che a non avere il diamante ci pativa. «Ma la sera e viene ogni sempre il re, e non se ne va che di molto tardi. Anco per questo quel che protende il carbonaio non si pole assoluto», dice la cameriera. «E lei figuri che gli dole il capo e lo licenzi il suo sposo prima del solito, e si fa modo che il carbonaio s'accontenti di 2 ore sole per dormire con seco. Ma si sbrighi a accordargliela questa grazia al carbonaio. Lui è già in fondo alle scale e una volta sparito chi lo ritrova?» «Te sei una gran tentatora», scrama la marchese, «e a bene che m'accorga chi opero male, per possedere il diamante io non ho la forza di scontradirti». Sentuto questo ragionamento, la cameriera fu lesta a richiamare su il carbonaio e lo niscose dentro un armadio nell'arcova della padrona. E siccome già principiava a farsi buio, un po' dopo apparse il re a discorrere con la sua sposa e gli portò in regalo una bella camicia di tela da notte, trapuntita da vetta in fondo d'oro e con le insegne reali ricamate in sulla pettorina. La marchese la prendette e poi la porgì alla cameriera perché gliela mettessi sotto il capezzale del letto. E quando fu una cert'ora, la marchese principiò a dire che non si sentiva troppo bene, che gli doleva il capo e che aveva bisogno di dormire. Il re allora s'arrizzò con di molto dispiacere e, detto addio, se ne andiede con la promessa di venirsene la mattina dopo a pigliar la sposa in carrozza e menarla a corte per la cerimonia delle nozze. Sicché dunque la marchese traditora rimasa sola, si spogliò deviata, e n'entrata a letto il carbonaio sortì dall'armadio e senza tanti discorsi gli si sdraiò accanto a tenergli allegra compagnia insino a che lei stucca non s'addormì come un ghiro. Ma quando il carbonaio s'accorgette che la ragazza era per bene appioppata, prima gli infilziò l'anello un dito, Poi, pian pianino, gli prende la camicia ricamata di sotto il capezzale e, rimessosi su panni addosso, fuggì via alla rifruga e riviense a casa a cavarsi quel travestimento da carbonaio. Alla marchese, poi, in nello sciornarsi, non gli parse vero di non trovare più con sé quel carbonaio, e tutta allegra dell'anello avuto, si vestiede per lo sposalizio e non s'avvede punto del mancamento della camicia. Si sa che alle nozze dei principi è costume che siano invitati i più gran signori del regno per più d'onore agli sposi. Sicché il re volse al suo pranzo le meglio persone e ci chiamò anche il mercante di sale, perché da povero che lui era prima, gli era diventato uno dei più ricchi della città. Si metterono a tavola e tutti si appalesavano allegri e chiacchieroni. Soltanto il mercante di sale steva mogio mogio e non apriva ma bocca. Sicché, in nel vederlo a quel mo' con quella mutria di malcontento, e si divertivano a sbeffarlo, e i suoi amici, ogni popò, gli domandavano: «Ma te che hai? Che ti passelli per il capo?» Dice lui: «I penso che una volta io andiedi a caccia con uno stioppo di 5.000 scudi, tirai e i la colsi in un piedi e non l'ebbi». «Chi? Chi?» tutti a urlare. «Te non connetti». E lui: «I penso che un'altra volta io andiedi a caccia con uno stioppo di 10.000 scudi, tirai e i la colsi in un ginocchio e non l'ebbi». «Ma chi? Che bestia?» bociavano da ogni parte, smascellandosi dalle risa. «Te ha troppo alzato il gombito». La marchese però a questo discorso principiò a sturbarsi e non poteva sedere tranquilla al suo posto, e quegli altri badavano a bociare: «Ma parla chiaro, che intendi te con questi indovinelli?» dice il mercante di sale. «I penso che un'altra volta i andiedi a caccia con uno stioppo di 20.000 scudi, tirai e i la colsi in mezzo al corpo, e questa gli è la sua camicia». E in nello stesso tempo lui cavò fora la camicia ricamata che lui aveva rubato la sera innanzi din sul capezzali della marchese. Il re, a simile vista, scramò: «Dunque tu non sei fedele? Te m'ha tradito per l'interesso!» Nascette una gran discussione e la marchese dovette fuggire via dalla vergogna, che tutti gli buttavano in faccia delle brutte parole, e il re non la volse più altrimenti per sua sposa, e lei si nasconde in casa sua e Nimo ne seppe più nulla. E a così gli toccò questo giusto castigo per i suoi mali portamenti nel mondo.